Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo. Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, fino alle 13, ragazzi, perché c'è tanto di cui parlare. Una vittoria sontuosa e partiamo subito con il sondaggio, perché questa va subito chiesta. Secondo voi la Juventus ha così bisogno di un centravanti? Me la butto lì, fatecelo sapere, 340 54 25 324. Ma buongiorno anche alla carissima Giulia Borletto. Ciao Giulia.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ma buongiorno a te che ieri te la sei proprio goduta, eri qui, sprizzavi di gioia, soprattutto quando hai visto Frabotta dal primo minuto, suppongo,
no.
Ma se l'è cavata
no,
bene.
Guarda, però come dici sempre tu, bisogna sapersi prendere le proprie responsabilità.
Ieri lo so dove vuoi arrivare, so dove vuoi arrivare, quindi dilla
ieri
subito,
non,
dai.
Ieri non ha fatto danni Frabotta, diciamo così, anche se vabbè, direi che credo che nessuno, vedendolo in campo dal primo minuto, non si sia chiesto come mai, cioè. Poi obiettivamente, anche chiacchierandone con Camillo, probabilmente Pirlo avrà pensato di evitare a Demiral non una brutta figura, però comunque di rendere complicato il suo rientro dal primo minuto, diciamo così, perché avrebbe giocato in un ruolo che non gli è propriamente nelle corde, diciamo.
Sì, poi
così,
rientrava dall'infortunio, quindi... Giulia, rientrava dall'infortunio, forse spremerlo in una partita così magari non era proprio intelligentissimo.
Sarebbe stato esagerato, poi appunto gli avrebbe chiesto qualcosa che solitamente non fa, per cui già c'è, non credo ci sia una situazione proprio idilliaca attorno a, appunto, a Demiral, perché le voci che arrivano comunque dal suo paese di origine lo vedono non proprio felice, diciamo, sì, così di quello che sta vivendo, anche se non si capisce, forse lì si tratta più che altro di problemi di traduzione, perché non credo che lui possa lamentarsi di qualcosa,
ma
visto
ragazzi,
praticamente indisponibile sempre, quindi.
Ma poi ha davanti due giocatori estremamente validi e ieri lo abbiamo di nuovo visto. Giulia, l'ho chiesto ai nostri ascoltatori, lo chiedo anche a te, la vittoria di ieri dal tuo punto di vista è emblematica del fatto che sì, il centravanti è importante, ma anche se non c'è ci sono delle alternative valide?
No, non è, serve comunque, perché ieri possiamo dire che è andata bene, perché anche comunque il Milan non era in una grandissima situazione. L'uscita di Dybala così presto ieri comunque ha messo in evidenza comunque qualcosa che manca obiettivamente, perché possiamo tranquillamente dire che Ronaldo ieri non ha quasi, non è che non abbia giocato, perché ha giocato,
si è un
ha
po' gestito, diciamo, si è un po' gestito anche, mica
no,
le può giocare
ha giocato
tutte...
per la squadra, è come se stando in campo avesse visto che le cose comunque giravano bene, al di là di tutto, perché dal 2-1 le cose hanno iniziato veramente a girar bene. E quindi
una volta
come
tanto,
se avesse detto, vabbè, posso evitare di strafare, aiuto la squadra anche oggi. Questo è anche sinonimo di grandissima intelligenza, quale ovviamente sappiamo Ronaldo avere. Però secondo me bisogna anche vederla come un atteggiamento totalmente diverso che ha la squadra proprio anche nei confronti del mister, perché con Sarri questo non l'avremmo visto, secondo me.
Attenzione, la butta lì
no,
giustamente.
È vero,
giustamente, questo c'è un'alchimia diversa e l'abbiamo visto anche ieri in una situazione d'estrema emergenza. 340 54 25 324 i vostri up e i vostri down, a breve arriveranno i nostri, ma io, Giulia, la voglio la tua bordata, la voglio, perché ti aspettavo su un punticino in particolare, che mi aspettavo che me lo rinfacciavi subito.
No, aspettavi
gli up. Dai, allora li proiettiamo,
vorrei
così
vedere,
arriva.
Vorrei vedere la cenere che cade sulla tua camicia.
No,
sulle spalle.
Ma tanto adesso rispondo. Caro Manuel, grazie all'ausilio del maestro che oggi torna maestro.
È tornato maestro,
ha stabilito questo collegamento straordinario in questo archivio, in questa biblioteca in
questa
cui ti trovi.
Questa è la stanza di mio papà a casa.
Mamma mia,
casa
che
miei.
Onore, quale onore. Quindi
oggi
sei qua.
Un estremo mal di testa mi ha trattenuto in casa, no, non è vero, però questo è l'archivio di mio papà. Questo
un archivio,
dove mio papà passa gran parte delle sue giornate per sgusciar via dalle grinfie di mia madre. No, questa comunque è la stanza di mio papà. Ho cercato di opacizzarla il più possibile con gli effetti Skype.
Ma la vediamo, magari c'è qualche libro di Juventus, adesso magari lo andiamo a decifrare. Caro Manu, andiamo a proiettare la grafichina. Eccolo qua, vai Giulia, vai con la bordata.
Vai, allora vai, di gli app.
Allora, partiamo con gli app. L'ho messo centrale con grande onestà intellettuale, niente meno che Federico Chiesa, il mio coetaneo. Dai, facciamola subito, risolviamola subito, così me lo dici subito. No, io ti dico, innanzitutto Chiesa straordinario. Guarda, parto subito, Chiesa straordinario, sono d'accordissimo. Secondo me quello che ha detto Pirlo è molto importante, quello anche che ha detto lui dopo la partita, la continuità è fondamentale, adesso sono due partite ad altissimo livello, io lo voglio vedere impiegato con continuità e voglio aspettare due o tre partite ancora per poter stilare un bilancio complessivo, ma Chiesa è straordinario, la continuità è l'ultimo tassello che gli manca, dopo che c'è quella, la continuità parlo sul lungo termine, dopo che c'è quella secondo me abbiamo... un prospetto, io ti arrivo a dire, si parla tanto di Dybala campione, secondo me Chiesa ha tutte le carte in regola per scrivere pagine importanti della storia della Juventus.
Devio,
Devio, non ho problemi, Devio, non ho problemi a cambiare idea su di lui.
Tra l'altro ieri anche è stato bello come abbiano sottolineato i colleghi di Sky, in particolare un signor collega, ovvero Fabio Capello, anzi non possiamo neanche definirlo, non possiamo credo definirlo collega perché...
ci sto lavorando, te lo porto.
Lui puoi definirlo maestro se vuoi, ha detto proprio una cosa sacrosanta, che Chiesa non correva così alla Fiorentina.
Sì.
Vuol dire che effettivamente il lavoro che comunque si sta facendo in allenamento, il lavoro che sta facendo anche proprio Andrea Pirlo sul giocatore, perché comunque... l'ha voluto fondamentalmente Andrea Pirlo, lo voleva già la Juventus perché già
lo voleva già Sarri,
si parlava di lui, però il fatto di vederlo in campo sempre credo che comunque significhi tanto, ed effettivamente parlando di continuità si capisce come altri giocatori magari più discontinui in questo momento non stiano brillando come potrebbero, vedi l'altro app che hai messo.
Sì, abbiamo fatto questo trittico perché la mia idea, sulla quale non sei d'accordo, mannaggia, era che questo Chiesa, insieme a Kulusevski e Dybala, non è che sono la prima scelta, la primissima scelta, però in assenza di un centravanti di ruolo, non sappiamo per quanto ne avrà ancora Morata, non è che, insomma... creano una lacuna così insormontabile. Ieri la Juventus è stata pericolosa in chiave offensiva anche con questi tre, e mi è piaciuto molto l'approccio di Kulusevski alla partita.
Molto,
secondo
sì,
me
sì.
Questa è la risposta importante che doveva dare.
No, assolutamente, però comunque resta il fatto che pensando al tipo di centravanti che in questo momento la Juventus vorrebbe portare a casa, quindi uno di nicchia fondamentalmente, ovvero uno che non si lamenti troppo anche se non viene utilizzato, ovvero appunto in questo momento Quagliarella fondamentalmente il nome.
Ieri Paratici ci ha smentito,
sembra essere questo, possiamo appunto pensare di aver comunque un giocatore che anche se ha 38 anni è un signor giocatore, e che se ci sono determinate partite in cui tu hai bisogno di far rifiatare qualcuno, vedi ad esempio, penso alla gara contro il Genoa di mercoledì prossimo in Coppa Italia, lui puoi tranquillamente farlo scendere in campo perché ti puoi fidare.
Sì, secondo me anche qualche partita in più, nel caso specifico di Quagliarella.
Sì, ho fatto un esempio di una partita imminente, però per dire di una partita non che non sia importante, però che viene inserita in un momento, in un mese, dove poi dopo pochi giorni giochi di nuovo a Milano. In quel senso.
Molto sentita in casa Borletto, Juve Genoa. L'importanza di Juve Genoa molto sentita in casa Borletto. Senti, a proposito dei down.
La guardiamo in stanze separate, infatti.
Ah, istanze separate, ma ovviamente per 90 minuti. Poi c'è la ricongiunzione. Guarda un po' qua i down.
Vediamo.
Guarda un po' qua, perché noi abbiamo tessuto per lungo e largo le doti di Aaron Ramsey. Partiamo da lui. Ieri
le
dobbiamo
lodi,
dirlo.
Perché le doti non si...
Però qualcuno l'aveva messa in discussione, anche tu. Mi ricordo che l'avevi messa in discussione.
No, io avevo
periodo.
Messo in discussione la sua tenuta fisica, non le sue
che è una dote.
Un giocatore, ragazzi, che se sta bene c'è da averne 12 così. Se
però
si
ieri
può.
Non stava bene, ieri ha sbagliato cose elementari.
Io non mi fido della sua tenuta fisica, solo lì.
No, però appunto, per dirlo, su Ramsey è un giocatore che... insomma è mancato tutto l'anno a Sarri, Pirlo l'ha avuto a spizzichi e bocconi, ieri partita decisiva per lo scudetto, per il computo del campionato, è stato un Ramsey insufficiente.
Sì, ieri non ha girato effettivamente, ha anche fatto degli errori abbastanza scolastici, diciamo così, che non ti aspetti da un giocatore navigato come lui. I messaggi che arrivavano da parte dei nostri ascoltatori erano lapidari, infatti volevano l'uscita immediata sia di Ramsey che di Bentancur, che tra l'altro
adesso
è l'altro down,
eh?
Che hai giustamente inserito. Ci sono un sacco di messaggi, aiuto.
Adesso li leggiamo, non ti preoccupare, parliamo di Bentas.
Comunque, dicevamo, sì, ieri Ramsey no, assolutamente voto insufficiente. Credo che sia stato inserito dal primo minuto per una questione puramente di necessità, anche perché non ha praticamente mai giocato due partite di fila. Gioca molto bene la Juventus quando ci sono Ramsey e Chiesa, quindi credo che sia questo il motivo anche della sua presenza in campo, nel senso Ramsey chiama Chiesa, sì, e Chiesa chiama Ramsey, e quindi esce uno, entra l'altro, cioè nel senso viaggiano abbastanza in coppia in questo,
certo,
momento, un po' come facevano Matuidi e Ronaldo l'anno scorso.
Vero, la strana coppia, no, è vero. Io voglio invece addentrarmi sull'altro down, Bentancur, perché secondo me Pirlo è un po' deluso da questo giocatore, perché
tutti
con l'Udinese
delusi, credo.
No, ma perché fa una partita bene e l'altra dopo la stecca clamorosamente, bene il Parma, malissimo la Fiorentina, bene l'Udinese, male il Milan, e io sono un po' deluso da questo giocatore che ha avuto un impatto considerevole prima con Allegri, poi con Sarri nella prima parte, la definitiva consacrazione, e poi un calo vertiginoso. Giulia, se giochi alla Juventus non è che le occasioni che hai a disposizione sono tantissime, e nel computo del fatto che le gerarchie a centrocampo non sono proprio definite, io mi aspetto un Bentancur che quando viene chiamato in causa dia garanzie di continuità, che poi lo stesso Federico Chiesa, come abbiamo detto prima, l'ha detto dopo la partita, te lo chiedono i senatori, te lo chiede la società. È un po' una delusione, questo Bentancur, questa stagione. Possiamo iniziare, sì, a dirlo.
Sì, sì, assolutamente. Non credo che sia... tu stia dicendo niente di strano, e niente soprattutto che non pensi chiunque, anche perché la gara contro l'Udinese l'ha giocata direi in maniera egregia,
fatto anche
non ha sbagliato pochissimo, anzi ha aiutato tantissimo la manovra della squadra. Ieri mancava al 98% proprio il centrocampo, proprio si è visto dall'inizio della,
vero,
partita come il punto debole della Juventus ieri fosse ancora una volta il centrocampo, cioè i due centrali, fortunatamente diciamo appunto c'era un Chiesa in estremo spolvero, e quindi si poteva così non sentir così tanto l'assenza di due centrali decenti, diciamo così.
Eccola, sì, la mettiamo così. Poi anche molto bene Rabiot, non l'abbiamo messo negli app, però comunque
no,
da sottolineare la sonata molto
tutto,
positiva.
Non è iniziato benissimo, eh? Anche
però
lui
si è ripreso,
non ha iniziato
nel secondo
benissimo
tempo,
la partita,
ha fatto
però
cose.
Poi è migliorato nel corso della gara, e poi l'ha detto anche Pirlo, era fermo da due turni e aveva una grandissima voglia di giocare, non avrebbe mai potuto tenerlo fuori.
E noi ci torniamo sulla vicenda Rabiot. Senti, voglio leggerti qualcosina, ci sono un po' di letterine per noi, Natale è finito ma qualche messaggino c'è. Allora, vorrei solo sapere se questo messaggio, adesso li leggiamo ragazzi, calma che ci arriviamo. Allora, c'è Massimiliano da Liverpool che dice, allora, Kulusevski è entrato pure bene e ha fatto un'azione con assist per il Texano, ma per il resto del tempo ha toccato 5 palloni.
Mi piace che comunque lo chiamano il Texano, perché McKennie è difficile.
È vero, McKennie, molti
lo chiamano così.
Però quando si parla di Stati Uniti, soprattutto nelle ultime ore, bisogna essere con i piedi di piombo, diciamo, Giulia. Vabbè, il Texano, il Cowboy. Che ieri ha fatto un gran gol, uno dei gol che voglio vedere far sempre i centrocampisti della Juve. Comunque, il Texano, ma per il resto del tempo ha toccato 5 palloni e ne ha sbagliati altrettanti. Su Ramsey, io ve lo dico da tempo, questo più di due partite di fila non può farle. I dati dicono, Giulia, che più di una partita di fila non può fare, perché ha fatto bene con l'Udinese, un altro che ha fatto benissimo con l'Udinese, con il Milan, ha sbagliato cose elementari, ma anche cambi di gioco che un giocatore del suo calibro non può sbagliare.
Ha sbagliato tutto, cioè ieri ha sbagliato, diciamo così, ha fatto bene molte poche cose, ed è... credo che contro il Sassuolo riposerà, anzi do per scontata la presenza di Kulusevski dal primo minuto contro il Sassuolo e credo che tenterà di recuperarlo bene, perché evidentemente appunto qualcosa di fisico continua ad esserci, nel senso non ha la forza di gestire le gambe in maniera corretta e comunque positiva per 90, per più di 90 minuti,
certo.
Anche perché comunque lui 90 minuti difficile li faccia, perché solitamente viene sostituito. Credo che Pirlo punti a riaverlo al top per la partita contro l'Inter.
Eh già, che è molto importante. Poi ti leggo questo altro messaggino. Ciao Giulia, ciao Luca. Sì, il centravanti serve come? Ieri ha vinto il calcio e non le ASL. Cosa ne
Sono
pensate?
D'accordo.
Bella partita, ottima vittoria. Ieri ha vinto anche rispetto delle regole.
Complimenti infatti sia la Juve al Milan per essere scesi in
Brava.
Campo nonostante la situazione.
Giusto sottolinearlo. Chi non rispetta le regole sinora sono stati solo altri. E anche lo Spezia che ha vinto proprio a Napoli nonostante fosse rimaneggiata dai casi Covid. Alla fine in campo si scende, c'è un protocollo, si è stilato tutti insieme e il calcio più che mai in questa situazione deve fare fronte comune. Finora chi ha pensato a tutelare gli interessi personali sono altri presidenti, altri dirigenti, altre società che diciamo ci hanno sempre abituato a fare un po' gli arlecchini della situazione. Ti leggo questo altro messaggino.
Vai.
Intanto Massimiliano da Roma ci dice: ieri grande partita, ma attenzione, bisogna continuare a vincere e domenica abbiamo un'altra partita difficile. Up Chiesa e Szczęsny, down Ronaldo e Bentancur.
Up Szczęsny ieri,
io e te
anche,
lo sottolineiamo spesso, è questo molto importante.
È stato preso a pallonate ieri.
Vero, vero. Secondo me è molto importante in un periodo in cui era stato messo anche in discussione, Giulia.
Mm-hmm.
Perché non erano pochissimi quelli che dicevano Buffon sta bene, che ce ne facciamo di Szczęsny. Ma anche molti messaggi che arrivavano erano orientati
Ma
a quello.
Pensa che l'altro martedì sera c'era arrivato durante il terzo tempo un messaggio che pensava, che un nostro ascoltatore pensava, voleva Buffon in campo.
Sì, ma erano tanti orientati sotto quell'aspetto. Io dico che questo Szczęsny è davvero importante, davvero molto importante. Poi ti leggo.
Aspetta, Enrico
Vai.
Da Prato che
Leggi.
Ci dice: io Frabotta sta crescendo bene, la cura
sì.
Pirlo sta dando buoni frutti, deve rimanere, anche perché c'è la possibilità che vada via per far arrivare e tornare il tuo amico Pellegrini.
È un'idea.
E down la società, perché il centravanti deve arrivare oggi. Questo è il messaggio di Enrico da Prato. E poi Marco dall'Aquila dice: ciao Luca, ciao Giulia, il mio up va a Federico Chiesa. Oltre ai due gol è stato sempre presente in quasi tutte le azioni. Nel primo tempo, ad inizio campionato, la pensavo come te Luca, non mi sembrava da Juve, faccio mea culpa anche io. Down un po' a tutta la squadra in fase di uscita con la palla al piede dai propri 25 metri. Soprattutto Bentancur nel primo tempo è stato inguardabile, sono assolutamente d'accordo. E per dire un'altra cosa di Chiesa, appa anche al suo modo di colloquiare con la stampa.
È vero, molto
già
bravo.
La seconda volta consecutiva che viene mandato in mix dopo la partita e dà delle risposte veramente
vero.
Non da ventenne.
Vero, sono d'accordo, sono d'accordo sotto questo aspetto. E volevo sottolineare anche un aspetto sul centravanti molto importante. Ieri giustamente Paratici non è che si è sbilanciato, ha detto sì, siamo su Quagliarella. Ne ha parlato bene, ha detto gli siamo grati, l'ho già avuto alla Sampdoria, ha lasciato intendere che è un prospetto congeniale, no? Congeniale per questioni ambientali, no? Alla Juventus. Io ti dico, se il centravanti lo devi fare, sono d'accordo con il nostro ascoltatore, lo devi fare adesso, perché più aspetti peggio è. Le partite iniziano a essere importanti, il 20 hai la Supercoppa e io credo che se devi fare il centravanti lo devi fare nell'immediato. Aspettare
Guarda
più di tanto rischi di far
Quagliarella
un po'
ha guardato la gara ha guardato 90 minuti di partita,
Sì, è vero, ha guardato 90 minuti di partita, Ranieri ha detto per lui sarebbe un bel premio. Diciamo che su Quagliarella ci sono posizioni, non è che giocano tanto coperti, Giulia, sull'esistenza di un'eventuale trattativa.
Ma no,
diciamo
in
che
questo momento
indizio
la Sampdoria sta aspettando la Juve, basta, perché la Sampdoria lo fa partire. Cioè, parlando anche con un collega di Genova l'altro giorno, lui partirebbe comunque a malincuore, perché lui a Genova sta veramente bene,
sì,
lo dico anche io
dal
che
2016.
Ci vivo, nel senso che so che lui sta bene a Genova, so anche però che la Sampdoria non è in una situazione societaria idilliaca,
no.
Che quindi si toglierebbe l'ingaggio più alto che ha in questo momento, perché guadagna intorno al milione lui, e anche se comunque lui ha un contratto in scadenza a giugno, vorrebbe dire togliersi 6 mesi di stipendi, e non è poco per una società come la Sampdoria in questo momento.
In questo momento sì.
È puramente una questione economica la sua partenza, perché non lo farebbero mai partire.
Guarda, ti leggo questo altro messaggino. Buongiorno Luca, ieri il migliore Chiesa e Dybala, il peggiore non saprei scegliere tra Bentancur o Irrati.
Scandaloso.
Ma insomma, io guarda, con gli arbitri, stendo un velo pietoso, ho detto che non ne parlo più. Quest'anno è un po' strano.
Ieri ne abbiamo parlato tanto, invece, guarda, ma anche se non è una cosa che solitamente facciamo, perché non siamo così.
Più che altro colpiscono gli errori con continuità che arrivano. Cioè, io non capisco come mai gli arbitri che incrociano la Juve questa stagione sono un po' deficitari, no? Quantomeno nel prendere certe scelte.
Quantomeno sembrano, è brutto da dire, però sembrano, non dico in malafede, però quasi, perché comunque è difficile veramente capire come ad occhio nudo anche tu ieri non abbia intravisto un fallo.
Scandaloso quello.
Il fallo su Rabiot.
Mamma mia.
E vorrei fare un applauso grandissimo, credo che ormai l'abbiamo sottolineato già ieri sera, l'avranno fatto anche i nostri colleghi nelle trasmissioni precedenti, va fatto un applauso enorme ad Andrea Pirlo, perché si sta, come mi ha suggerito anche prima mio cognato, che è qua dietro, che ci ascolta.
Sì.
Si sta modificando anche il suo modo di rapportarsi con la stampa, Andrea Pirlo, molto meno remissivo. Non dico che va all'attacco,
no,
però comunque
deciso.
Ieri la risposta che ha dato a Bergomi, che cercava un po' la polemica, è stata sacrosanta, nel senso che gli ho detto sì, va bene, parliamo pure dell'errore di posizionamento della
di
squadra
Danilo,
in occasione
sì.
del gol, però c'era il fallo.
Sì, c'era il fallo, andava fischiato effettivamente, è stata una cosa che è anomala. No, diciamo che gli arbitri quando quest'anno vedono la Juventus devono prendere decisioni.
No,
e al VAR chissà
quando
che vedono,
doveri,
chissà
devi
che
tremare.
Vedono. Doveri adempie sempre al suo dovere. Doveri, facci
no.
questo appello, facci questo
no.
per piacere.
È come se stesse scontando ancora qualcosa, Doveri, nei confronti
della
Juventus.
Già, può essere. Indagheremo. Senti, ti leggo questo altro messaggino.
Ci sono anche un po' di vocali, li ascoltiamo dopo magari.
Sì, facciamo un bel treno. No, perché questo è molto interessante. A parte l'assenza per il Covid, ieri abbiamo vinto con il peggior Ronaldo della stagione. Questo secondo me è molto importante. Valorizza di più la vittoria.
Non il peggior. Non ha fatto gol.
Diciamo che da Ronaldo ti aspetti sempre, sai, dopo come ci ha abituati questa stagione, che segna con il rendimento di un gol a partita. Magari i nostri ascoltatori dicono il peggiore in quel senso. Però molto importante vincere anche senza il gol di Ronaldo. Questo è emblematico.
È fondamentale.
E infatti lui dice: abbiamo vinto con 3 gol dei centrocampisti. E poi cambi di Pirlo molto decisivi che hanno chiuso la partita. McKennie, un cavallo pazzo, super, dice Fred. McKennie...
Scusami Luca, ma abbiamo sempre detto che la Juve non riusciva a fare gol se non con gli attaccanti. Ora ci lamentiamo perché non fanno, che fanno con gli altri.
Ma sai che ti dico? Perché al di là di Chiesa, che secondo me non può essere considerato un centrocampista, è un giocatore molto offensivo, il movimento che fa McKennie sul gol, che è anche quello che ha fatto vedere con il Torino, che è anche quello che ha fatto vedere col Barcellona, è molto importante. Secondo me Pirlo vuole quello dei suoi centrocampisti.
Assolutamente.
Cioè l'inserimento proprio nell'area piccola, per me è fondamentale.
E se non si fosse visto un leggero calo di McKennie, appunto, io con la gara con la Fiorentina è come se non ci fosse stata, non la nomino neanche. Se non avesse visto un leggero calo nella partita contro l'Udinese, credo che al di là di tutto l'avrebbe fatto giocare in una partita così importante come quella col Milan, nel senso non è matto Pirlo, sapeva che avrebbe dovuto mettere in campo la miglior formazione che poteva mettere, quindi però molto probabile, poi soprattutto noi non sappiamo quello che loro vedono in allenamento.
Magari lo sapessimo, sarebbe interessante.
Lui.
Sarebbe interessante, per esempio, sapere come sta anche Morata, no? Fulmine a ciel sereno prima dell'Udinese. Giulia, bando alle ciance, il quesito è uno, il centravanti, chi volete? Questa Juve può anche fare a meno di un centravanti. Fatecelo sapere, 340 54 25 324, ora largo alle news.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Up and down.
Carissima Giulia, il fan club di Quagliarella si è scatenato non solo nei messaggi ma anche nelle note audio. Questi up and down, Luca Cavallero e Giulia Borletto, prepariamoci perché abbiamo tanti vocalini. Vai caro Manu.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Bella giornata oggi. che bella giornata, non sento più nessuno criticare Dybala, non sento più nessuno criticare.
Questo è vero, noi non l'abbiamo mai
Pirlo,
fatto.
Non sento più nessuno, ragazzi. Dove siete? E la Juve, è bello tifare la Juve, ragazzi, è bello, siamo tanti, giustamente non possiamo metterci d'accordo. Vi auguro una bella giornata, ragazzi, andiamo a prenderci tutto quello che ci volevano toglierci, gli arbitri e tutta la compagnia. Vi saluto, Adriano da Torino.
Hai sentito, Adriano? Adriano, così, lo parafrasiamo al maschile. Comunque ha ragione, Adriano. Diciamo che nelle ultime settimane qualcuno aveva un po' esagerato su Dybala.
Ma io infatti, guarda, non li leggerei neanche.
Vabbè, dai, siamo democratici, c'è qualcosina
concediamo.
No, perché
bisogna usare questo,
sempre. Soprattutto la Juventus per tutti i 90 minuti, che è fondamentale. Manu, altro vocalino.
Ciao ragazzi, buongiorno, sono Danny. Anche io condivido il pensiero di Giulia, penso che la vittoria di ieri è stata una grande vittoria, però per quanto riguarda il centravanti serve in maniera assoluta per far salire la squadra, che ieri alcune volte si è schiacciata un po' troppo. Il centravanti serve nella maniera più assoluta. Continuiamo così, ragazzi, che speriamo che sia veramente questa volta la vittoria che ci faccia alzare la testa definitivamente, che ci faccia prendere 3 punti importanti col Sassuolo e 3 punti importanti contro l'Inter. Ciao ragazzi, un abbraccio.
Sì, perché le prossime due sono fondamentali, Giulia. Mettiamoci anche il Genoa all'esordio in Coppa Italia, che non è da sottovalutare. So che tu lasceresti tutto per la Champions, però la Coppa Italia io sono stufo di darla agli altri, eh. È da 2 anni
sì,
che regaliamo
che
la Coppa Italia così.
Non è che non prendo nient'altro, però se devo scegliere, scelgo quello.
Sì, se devi scegliere, io preferisco non scegliere. Ma un altro vocalino.
Ciao, sono Pino.
Eccolo, ciao Pino. Ieri hai perso,
Per Pirlo, perché ha fatto giocare il Frabotta, tra lo scetticismo di tutti. Un altro app ancora per Pirlo, per la risposta che ha dato a Bergomi sul primo gol. Da zittito alla grande, quindi.
Che non guasta mai, eh.
Nessun down. Ciao.
Beh, l'imparzialità di Beppe Bergomi è sempre universale, Giulia.
Ieri
è andato a cercare. Ma che cosa ha sbagliato, Andrea, la Juventus sul gol? Ha sbagliato l'arbitro, che non ha fischiato il fallo su Rabiot. Di conseguenza Danilo è intervenuto in ritardo e la Juventus ha preso gol con Calabria. Punto e basta.
Bellissima,
questa era la chiave di lettura.
Risposta.
Esatto. Manu lo fa molto bene. Vuoi fare in diretta, Manu? No, si rifiuta. Imitazione impeccabile. Caro Manu, andiamo ad ascoltare un altro vocale, va?
Ciao Luca, ciao Giulia, Massimo da Roma.
Ciao.
Allora, io innanzitutto vorrei fare i complimenti a Frabotta. A me è piaciuto ieri.
Ragazzi.
Non ha giocato per niente male.
No.
Anzi, l'ho visto molto propositivo anche in fase offensiva, cosa che sinceramente non è che fa tanto Alessandro. E poi vabbè, ragazzi,
ha rischiato anche di far gol 2 volte.
Io penso che se questo giocatore gli si dà un po' di continuità, secondo me viene fuori un bel giocatore. Cioè io spero di vederlo comunque titolare. E poche altro, sulla situazione del centravanti, sì, serve come il pane. Va bene anche Quagliarella, ma l'importante è che non viene Pellè.
Guarda, su Frabotta volevo proprio chiederti una cosa specifica, Giulia, perché è vero, tampona l'assenza d'Alessandro, però io se faccio una staffetta fatico a pensare Frabotta che può togliere il posto da titolare ad Alessandro. Se con Pellegrini invece lo pensavo, con Frabotta fatico a pensare che possa togliere il posto ad Alessandro. Cioè lo vedo proprio come vice Alessandro nudo e crudo.
Sì, sicuramente. Guarda, poi stavo anche facendo un ragionamento ascoltando quest'ultimo vocale, nel senso che si è notata proprio la differenza di Frabotta in questa partita in particolare. È come se in maniera quasi inspiegabile, perché comunque è davvero giovanissimo, lui si...
È un 99.
È una?
99. Un 99, lo ricordiamo, ventenne.
Ha 21 anni, quindi esatto. Cioè, voglio dire, è un ragazzino davvero. È come se lui clamorosamente davanti ad un'impresa che gli veniva chiesta fondamentalmente, perché ieri era impensabile che senza il Covid lui potesse giocare, ecco, sì. È come se lui si fosse caricato di questa cosa, nel senso non si sia fatto spaventare e abbia anzi dato tutto quello che poteva dare, nel senso che ha dato il meglio di sé ieri, quindi è sicuramente, vuol dire sicuramente che lui intanto ha degli ampissimi margini di crescita, potrà diventare un grande giocatore. Al momento però non mi sento di dargli estrema fiducia, nel senso, ieri è andata bene, però non è quel giocatore che dici alla Chiesa posso pensare che la stessa cosa, certo, accada magari tra tre giorni, nel senso ieri ha giocato davvero una bella partita e sono io la prima a dirlo, ma perché sarei matta a dire che non è così, però se devo scegliere non è la mia prima scelta, e che, esatto, devo dire, penso che siamo d'accordo come tutti.
Sì, ma poi anche l'eccessiva esaltazione. Per esempio, io lo dico, ero tra quelli che lo dicevano dopo la Roma la scorsa stagione, dopo la Sampdoria questa stagione. Tutti tessevano per lungo e largo le doti di Frabotta, perché il giovane che esordisce va benissimo, una bellissima storia. Però, cara Giulia, dobbiamo mettere in evidenza questo aspetto. Sai che però ti faccio contenta, perché tu mi hai chiesto un collega, e abbiamo un collega. Tu mi hai chiesto la pillolina di Chiesa, ed è già pronta. Salutiamo innanzitutto Enzo Bucchioni. Buongiorno Enzo.
Buongiorno a voi, ben ritrovati a tutti.
Buongiorno, ma io volevo, ciao, qualcuno di serio, di importante con cui chiacchierare oggi,
e
di
infatti,
questa bella partita.
E infatti, in pompa magna abbiamo Enzo
Bucchioni.
No, troppo umile il nostro amico Enzo. Cara Giulia, partiamo proprio da Chiesa, sentendo che cosa ha detto Andrea Pirlo su Federico Chiesa. Prego Manuel.
Sta tenendo Federico Chiesa alto a destra per dargli anche delle responsabilità difensive, non lasciargli tanta libertà di spingere, quindi questo era il motivo della scelta di Federico a destra.
Ecco Enzo, questo è Andrea Pirlo su Federico Chiesa, sì. Ti chiedo innanzitutto,
spiega,
te lo aspettavi
più che altro
questo...
Andrea Pirlo, ecco, in questa risposta per come perché l'ha messo lì, per come sta giocando?
Sì, poi lui ha anche aggiunto, destra, sinistra, cambia poco, quello che conta è il movimento. Ti chiedo, te lo aspettavi questo switch all'insegna della continuità di Chiesa, che è un po' la caratteristica che gli è sempre mancata, Enzo?
No, ma guarda, io me l'aspettavo assolutamente, guarda, a Firenze... c'è stato sempre un po' di scetticismo. Io non è che ora voglio fare il bravo, ma da sempre ho cercato di far capire anche ai tifosi fiorentini più scettici all'epoca che Chiesa ha delle potenzialità incredibili. Qual era il problema di Chiesa? La mancata continuità nella Fiorentina. È che si è ritrovato, ora è un 97, lui ha 23 anni, quando ne aveva 18-19 si è ritrovato ad essere il giocatore più importante della squadra. A quell'età lì non puoi essere il giocatore più importante, mentre ora è circondato da campioni, da giocatori più forti di lui e che possono insegnare delle cose, è destinato a crescere ulteriormente. Le qualità le ha sempre dimostrate già quando era ragazzino, cioè questa esplosività, questa capacità di andare uno contro uno, di vedere la porta, di saper coordinarsi rapidamente in velocità. Anche qui ci sono dei palloni vaganti, lo vedete con quale facilità va a colpirli, è una coordinazione incredibile, quindi tutte qualità che stanno emergendo. Perché? Perché è ora in un contesto che si addice di più alle sue caratteristiche. Chiudo, quando nella Fiorentina mi diceva il padre e dà la palla e non gliela ridanno con i tempi giusti, perché ci sono giocatori che devono pensare un attimo a quello che devono fare e non capiscono quando lui si sposta con questa rapidità. Era quello che condizionava la sua crescita, perché hanno voluto fortemente andare via da Firenze. E poi quando andava in nazionale, poi lo vedevi il giocatore, perché in nazionale trovava dei compagni più forti di quelli che non avevano la Fiorentina. Quindi la crescita era inevitabile, crescerà ancora secondo me. E lì spieghi perché la Juventus l'ha pagato 60 milioni e l'ha voluto fortemente.
Dottoressa,
senti Enzo, ma senti Enzo, ma il problema quindi tu lo poni l'accento su chi c'era attorno a lui fondamentalmente. Molto spesso nelle ultime giornate, nelle ultime interviste gli si chiede con chi preferisce giocare, se con Morata o con Dybala. Lui comunque dice di essere cresciuto molto in questi mesi grazie proprio a chi ha attorno a sé, nel senso riesce a carpire sia da uno che dall'altro il meglio e farlo suo. Ecco, a 23 anni è particolare comunque che un giocatore abbia già questa capacità, questa grandezza anche proprio di testa.
Sì, poi non può rispondere nel merito specifico, Enzo, su chi preferisce tra i due, altrimenti.
No, ma non, credo che il ragazzo che non dire umile sbaglio, se lo definisco umile, perché invece è un ragazzo ambizioso che vuole crescere,
che è un bene.
Sempre dimostrato anche qua, è un bene.
Non sarebbe questo. Voluto venire alla Juve altrimenti.
Esatto,
quindi
io ci credo quando lui mi dice guardo quelli che sono accanto a me e cerco di capire i loro segreti. Perché è così, l'ho detto poco fa, seguendolo nel percorso di crescita, io lo sapevo, ripeto, ho parlato spesse volte con il padre che è stato un grande calciatore, lo sappiamo, quindi anche lui capiva qual era, cosa mancasse alla crescita di questo, e mancava il contorno. È chiaro che quando il calcio cos'è? Fatto di tempi e di spazio. Quando ti muovi negli spazi e non hai giocatori accanto che capiscono prima il tuo movimento, perdi tempo, e se perdi tempo le difese si chiudono, diventa più complicato fare le giocate, mentre accanto hai Dybala che ti dà le palle che ti ha dato ieri sera e che la coda dell'occhio vede che ti sposti, e diventa più facile, te le dà con i tempi giusti. Quando a fianco hai Ronaldo, ma quando hai a fianco giocatori di levatura, senza nulla togliere la Fiorentina, per carità, ogni squadra ha il suo livello,
no, certo.
E quindi si trova in un momento virtuoso perché sta raccogliendo in poco tempo, perché poi il ragazzo si impegna, è uno che vuol crescere tutti i giorni, degli allenamenti, e questo gli è sempre stato dato atto di questo, perché Chiesa non è partito fenomeno. Quando era ragazzino nella Settignanese e andava spesso a fare le riserve, ma anche quando è arrivato nelle giovani della Fiorentina, all'inizio non era un predestinato, è diventato Chiesa per la straordinaria forza di volontà, per l'applicazione, per quello che fa negli allenamenti, e quindi quando hai queste caratteristiche te le porti dietro e cresci allenamento dopo allenamento. Mm-hmm. A questo unisci le caratteristiche tecniche uniche, quello che dicevo prima, questa straordinaria esplosività, e questo è un giocatore che è destinato a fare la storia della Juventus, secondo me.
Sono d'accordo con te, Enzo, e volevo affrontare un altro capitolo molto importante che riguarda un ruolo in cui la Juventus al momento è carente, il vice Morata, il centravanti di riserva.
Sì.
Il nome più in pole position sembra essere quello di Fabio Quagliarella. Io ti chiedo verso quale prospetto deve orientarsi la Juventus, e nel caso specifico che cosa ne pensi di Fabio Quagliarella?
Ma è un po' curioso che la Juventus sia una cosa straordinaria per risolvere il problema del centravanti, che non ha un centravanti alternativo a Morata, ma da prendere un ragazzo di 38 anni. Però se il calcio
l'usato sicuro, tuttora,
ci pare di capire che questo ragazzo però non ha voglia di fare un contratto di 6 mesi soltanto da qui a giugno, ma vorrebbe qualcosa di più. Non lo so, Quagliarella, cosa posso dire di Quagliarella? È un giocatore che vede la porta come pochi, anche a quest'età dimostra negli ultimi tempi, ha avuto un periodo un po' di non grande forma fisica, poi si è ritrovato e ha ricominciato a segnare. Però non so, vai a prendere un giocatore che non fa neanche il titolarissimo nella Sampdoria, non lo so, io dalla Juventus mi aspetto sempre qualcosa in più, però mi rendo anche conto che nel mercato di gennaio e con questi chiari di luna economici che ci sono è tutto più complicato. Non so se però un giocatore come Quagliarella lo metti in panchina poi ti è funzionale, perché secondo me deve giocare con l'Italia. Se lo fai giocare meno non è che trovi subito la carburazione come uno di 20 anni, quando entri in campo sei pronto. A quell'età lì secondo me è meglio che giochi con maggior continuità, magari con delle pause, fai 3/4 di partita, non le fai tutte, però destinata alla panchina puoi perderti, secondo me.
E su chi andresti quindi?
Ma io in questo momento la Juventus doveva farla in estate un'operazione di questo tipo, una roba che non ho capito, forse è un limite mio, non lo so, è aver preso Chiesa, ok, ma Kulusevski l'avevi già comprato prima, se sapevi che Chiesa sono un po' simili, ecco, allora io mi chiedo quei 40
ma
milioni Kulusevski di Kulusevski
era
magari
un'operazione di gennaio.
Lo so. È stata fatta in precedenza, non c'è alcun dubbio, però attorno a Chiesa la Juventus c'era da tempo, per quello che ne so io.
Questo è vero.
È stata chiusa l'operazione l'estate prima, poi è stata bloccata da Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, che quando è arrivato ha detto no, la Chiesa in questo momento non andrà fra un anno, quindi lo sapevano che Chiesa l'avrebbero preso. Io quei soldi lì l'avrei investiti magari quelli di Kulusevski su un grande centravanti, con il tempo lo puoi trovare. E poi mi chiedo anche Keane, non so se stavo venduto troppo rapidamente, ecco, quello è un altro giocatore che secondo me poteva essere utile. A gennaio è complicato, c'è Llorente che è in giro, che il Napoli ne fa poco uso, anche se ho visto ieri sera quando è entrato un po' smarrito, mi sembra Llorente. Però sai, il mercato di gennaio offre questo purtroppo.
No, è vero, non offre tante occasioni. Io tra le altre cose ti chiedo, no, visto che anche un altro grande tema è il centrocampo, dal tuo punto di vista la Juventus deve essere operativa lì, non per gennaio nell'imminente, ma sul lungo, ti parlo di giugno, e come te la spieghi l'involuzione di Bentancur? Perché è clamorosa, Enzo.
Ma guarda, io lo dico da adesso che è facile, ma insomma chi mi conosce, chi legge, segue, lo sa, c'è un giocatore del quale sono innamorato calcisticamente parlando, ovvio, che si chiama Locatelli. Io fossi la Juventus, se vuoi 40 milioni te li do, caro Sassuolo, per un giocatore così. Questo è un 98 con un'esperienza alle spalle già straordinaria, un passaggio al Milan nel quale secondo me aveva fatto bene, e non so come mai l'abbiano venduto così rapidamente senza tenersi neanche una ricompra. E io fossi la Juve andrei a investire su questo ragazzo, perché ripeto, ho 98, anche lì 22 anni, ti può fare il regista per 10 anni. Ha bisogno secondo me la Juve di un giocatore di quel tipo lì. È vero che il regista ora è un po' passato di moda perché lo vanno a marcare, ma quando ha quella qualità e quella forza fisica che ha Locatelli, che fa due o tre ruoli, in mezzo fa il basso, fa il centrale, a volte l'ho visto anche dietro le punte, quello è un investimento da fare, secondo me. Bentancur forse perché gli è stato cambiato troppe volte il ruolo. Bisognerebbe anche dirgli cosa vuoi fare da grande. Il regista secondo me non lo può fare, non lo sa fare, non ha i tempi. È un interno, che uno che sa andare, che recupera palla e poi sa andare senza palla negli spazi, però hai tanti con quella tipologia lì nella Juve ora, sono un po' uguali. Anche McKenny, che è più rapido se vuoi, però ha le stesse caratteristiche, recupera palla e va negli spazi. E qui lui è stato un po' costretto a fare regista, anche l'anno scorso con Sarri spesso gliel'ha chiesto, e forse si è un po' snaturato, però è un giocatore sul quale la Juve fa bene a puntare, secondo me tornerà ai suoi livelli. È un 97, io parlo sempre dell'età perché un 97 è ancora margine di crescita,
no,
forse
certo.
gli abbiamo chiesto anche troppo forse.
Ti chiedo un'ultima cosa, sempre in tema mercato, faresti partire Frabotta adesso, facendo così ritornare per la felicità di Luca Cavallero Pellegrini?
Ma Pellegrini mi sembra in prospettiva un giocatore con maggiore qualità, parlavo ora di margine di miglioramento.
Ma lo faresti subito adesso, a gennaio?
Ma sì, lo puoi anche fare, perché ora io, con tutto il rispetto di Frabotta e della sua storia, che arriva dal basso, si fa da solo sempre da premiare, secondo me non mi ha mai entusiasmato. Vedo che piace a Pirlo, evidentemente, di fronte a Pirlo mi fermo, c'è qualcosa che gli piace, questo. Forse la capacità tattica di inserirsi, di essere ordinato, di fare le cose che l'allenatore chiede. Però un cavallino come Pellegrini io me lo porto volentieri a casa, perché capisci che lì ci puoi lavorare e può diventare qualcuno. Frabotta non so se questo è il suo livello, se ha margine di miglioramento.
Enzo, proprio come ultimissima, ci sono news sul fronte Sarri? Si sta un po' guardando intorno. Recentemente ha parlato il suo vice, Martuscello, il suo ex vice.
Sì, ho letto, ma Sarri a questo punto della stagione credo che non sia destinato a prendere nessuna squadra, ammesso e non concesso che ci possa essere qualche occasione. Intanto il contratto con la Juve, che sembrava destinato ad essere risolto, mi pare che sia ancora lì. Qualche divergenza c'è, è difficile trovare un accordo. Poi siamo a gennaio, sta per finire il girone d'andata. Sinceramente non ce lo vedo Sarri come aggiustatore. Il mestiere di Ranieri non lo sa fare.
Io non capisco Allegri come possa essere ancora senza squadra.
Qualcosina ha rifiutato, Enzo.
Sì, e quello non lo capisco neanch'io, perché diventa molto rischioso a sto punto. Sono due anni, veri
Troppo
Spalletti,
tempo fermo.
Vabbè, a parte che lui lo come?
troppo tempo fermo, anche se lui comunque uno che ne ha immagazzinata di fermo. Adrenalina negli anni, diciamo così, però...
No, è spiegabile, perché uno che ha vinto 11 trofei in 5 anni è un allenatore che a me piace, io fossi un presidente di una squadra di calcio lo prendo, forse non ha, eppure anche un grande procuratore, voglio dire,
Branchini,
quindi è uno che i giocatori di piazza e piazza anche gli allenatori, ha un giro internazionale non da poco, non lo so, è inspiegabile anche per me, non trovo una ragione, forse aspetta la grande occasione, ma la grande occasione non so se ha un mercato ad altissimo livello Allegri, con tutte queste campagne contro che sono state fatte e con sta storia del bel gioco. Ora metti davanti a tutti il bel gioco. Io posso dire chi se ne frega del bel gioco, e poi cos'è il bel gioco? Intendiamoci, ecco. il bel gioco è quando vinci, secondo me. Poi se unisci la spettacolarità alle vittorie è meglio ancora, ma primo intanto vinci, e Allegri è uno che ha vinto al Milan, ha vinto straordinariamente bene la Juventus, due finali di Champions League, cosa puoi chiedere di più a un allenatore? Fra l'altro ha tenuto in piedi un ciclo alla Juve di giocatori che poi avete visto quando è andato via lui, hanno reso anche meno, ci siamo resi conto che era la fine di un ciclo, quindi insomma tante qualità che forse non vengono apprezzate nel calcio di oggi.
Era importantissimo anche questo specifico, questo focus sugli ex allenatori della Juventus. Grazie Enzo Bucchioni.
Grazie buona
a voi,
giornata.
È un piacere. Presto a tutti, ciao.
E ringraziamo Enzo Bucchioni, cara Giulia. Abbiamo un sacco di vocali, grazie
dai.
A Manu li andiamo ad ascoltare. Prego Manuel.
Ciao Luca, ciao Giulia.
Ciao.
Buongiorno, Giorgio Di Foligno.
Eccolo
ciao.
Qui.
Ma io ho visto una buonissima Juve e mi ha fatto piacere il risultato, prima cosa, essendo juventino da una vita. Come dicevo sempre, tempo al tempo che le cose si sistemano. Anche quando Ronaldo non gioca, che ieri non si è visto mai, proprio mai, soltanto su un passaggio su McKennie, che poi Donnarumma l'ha messo in calcio d'angolo. Però non l'ho mai visto io. Abbiamo dato una giornata di riposo a Ronaldo, però ho visto un'ottima Juventus e un gran Chiesa, benissimo Dybala, gran tocco di classe che ha. E continuiamo così, ragazzi, continuiamo, che vedrete che ne vedremo delle belle.
Continuiamo vai, e noi vai. Continuiamo a sentire vocali. Vai Manu.
Notore da Parigi, buongiorno Giulio, buongiorno Luca. La mia app per me è Chiesa, che è stato ieri stratosferico.
In primo piano.
Ha giocato veramente alla grande. A Teo Hernandez, diciamo che
lo sta ancora cercando
stanotte, proprio ha avuto degli incubi. E poi il down, vabbè, sono tre, per me sono tre giocatori che sono, diciamo, nella sufficienza, però ne dico una, e per me è Cristiano Ronaldo.
Attenzione,
che ieri si è mosso poco,
mi fa arrabbiare
poco.
La Borletto così. Ma
non è un
abbiamo
down.
Fatto tre punti, quello che contava, e quindi alla prossima contro il Sassuolo. E giochiamo partita per partita e non guardiamo la classifica fino alla fine. Au revoir.
Secondo te potrebbe riposare Ronaldo col Sassuolo, Giulia?
No.
O la gioca? Però mamma
no,
mia.
Perché se non hai Morata e hai Dybala che non sta ancora benissimo, perché comunque è reduce dalla febbre, non puoi non far giocare.
Quelle due linee di febbre che ha avuto, però
magari
forse
potrebbe giocare col Genoa in Coppa Italia, ecco. Sì.
Vedremo, ma secondo me non lascia neanche quella. Vai Manuel.
Luca, Giulia, sempre. Ehi. Giorgio Di Foligno. Per me ieri era la partita di Artur, perché lui la mette in banca la palla, non se le fa levare. E Bentancur l'ho visto molto male ieri, molto male. Su questa cosa Andrea ci deve pensare molto molto bene.
Ecco, secondo te Giulia, vedremo per un po' di partite, te lo chiedo proprio in chiusura, vedremo per le prossime partite Artur con Bentancur che si accomoda a guardare i compagni?
Sì. Probabilmente sì, non per le prossime, magari non so per quante, ma almeno per una sicuramente.
Arthur e Rabiot, quindi, verosimilmente titolari. Comunque,
come Kenny,
magari sull'esterno, visto che Ramsey non sta bene. Tanto Chiesa può anche stare a sinistra, McKennie a destra. Ci possiamo sbizzarrire. Comunque, cara Giulia, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ti ringrazio, ti ritroveremo prossimamente, lunedì con me. Ci vedremo lunedì. Ringrazio Manuel Moroni in regia.
Prossima settimana è molto impegnativa.
Ma molto impegnativa, io e te ci saremo. Ora la linea passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Ciao, a domani.
Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.